Signore, ti lodiamo, ti contempliamo e sappiamo che tu sei colui che inizia e compie ogni cosa, anche della Chiesa. Confidiamo pienamente in te c'è tutto. Ti lodiamo, Signore. Qualche giorno fa, una sorella mi ha posto una domanda. Cos'è l'inesauribile ricchezza del Signore? Abbiamo menzionato la parola di Efesini 3 nelle riunioni precedenti. E quando mi ha posto questa domanda non ho taciuto perché non sapevo cosa rispondere. E lei poi ha detto subito, sì, lui è tutto e in tutti. Sì, veramente, lui è tutto e in tutto. Tutti. Con lui solo il Signore vuole compiere la sua opera.
E lui oggi è lo Spirito, il risorto. Ma lui non è solo risorto, ma lui è anche colui che 2000 anni fa ha vissuto su questa terra. Lui è la realtà. E questa realtà della sua vita, la forza della sua morte, la forza della sua risurrezione e della sua ascensione, tutti questi aspetti oggi sono in Cristo, nello Spirito. E per noi sono, li possiamo sperimentare. Se non fosse diventato lo Spirito, oggi parleremo solo di una dottrina, di una teoria, di un grande uomo, di un gran maestro. Ma oggi così, lui, per me e per tutti noi, lui è sperimentabile. È talmente un privilegio, una grande cosa. Noi lo guardiamo, guardiamo a Lui e guardiamo la Sua gloria e veniamo toccati mediante questo guardare, toccati e anche trasformati. E questo lo possiamo vedere, questo è qualcosa di visibile, questo trasforma le persone. Come vuoi descrivere questa ricchezza inesauribile? Non abbiamo bisogno di un tempo quasi senza fine per descrivere la sua vita, ma ieri abbiamo parlato di 5-6 aspetti della sua gloria, ma la sua vita è talmente ricca. Puoi iniziare qua o là e godi, apprezzi, ne parli, hai comunione con i fratelli. Tutto ciò lo puoi godere solo in piccole porzioni. Il Signore è meraviglioso, troppo ricco, ma neanche troppo ricco per non essere apprezzato. Ma il Signore è ricco per tutti coloro che invocano il Suo nome. Invocalo, e così lo hai intero. È un'attività così semplice. Persino per un pescatore non è troppo difficile. Invoca il Suo nome e lo hai interamente. Vogliamo parlare di alcuni aspetti della sua vita, della sua croce, della sua risurrezione. Potete ampliare poi con testimonianze. In Giovanni 12 il Signore parla di gloria. Una gloria ma che dal nostro punto di vista forse non è gloria. Giovanni 12, 24. Passaggio dopo due greci che hanno posto la domanda a Filippo, che hanno chiesto: Filippo, vorremmo vedere Gesù. E molti uomini lo volevano. Di conoscere il profeta. E Gesù dice: no, no. Lui dice, versetto 24. In verità vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Leggiamo assieme. Se il granello di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, ma se muore produce molto frutto. Versetto 25: chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Continuiamo fino al versetto 28. Chi ama la sua vita, se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora, l'animo mio è turbato, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora, ma è per questo che sono venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome. Allora venne una voce dal cielo, l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Non prega, Padre, glorifica il mio nome, e aveva già la croce davanti agli occhi. Lui dice, glorifica il tuo nome. Tutto deve servire alla glorificazione del Padre, tutta la nostra vita. E il Padre se lo aspetta anche dalla Chiesa, che la Chiesa lo glorifichi. A Lui sia la gloria, come dice Paolo in Efesini. A Lui sia la gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù e in ogni età, da secoli in secoli. Ogni generazione lo deve glorificare. È per questo che esiste la Chiesa. Ma prima di poterlo glorificare, Lui deve dare un po' di gloria in essa. Senza gloria in noi, non possiamo dare gloria al Padre. Non dire, io non ho gloria, sono così povera, non ho nulla da dare. Non è vero. Chiunque ha ricevuto questo Signore meraviglioso ha qualcosa. Infatti ha tutto. È solamente una questione di quanto applico il Signore, di quanto lo uso. E questa conferenza serve anche ad incoraggiarci a vicenda di applicarlo, di viverlo ancora di più e di glorificarlo. Il Signore in questo passaggio, in Giovanni 12, indica verso la sua morte, parla della sua morte. Il granello di frumento e il Figlio di Dio deve cadere nella terra e morire. Lui deve morire. E così produrrà molto frutto. E molto frutto è anche molta gloria. Ma non solo. Ma solamente il cadere nella terra è gloria. Di portare la croce negli occhi di Dio è gloria. Il Signore ha dato la sua vita per il Padre e per noi, per amore. E questa sua vita che si dà per il Padre e che si dà anche ai fratelli, questa vita lui la opera anche in noi. Cioè questa vita è già nei nostri cuori. L'attenzione per i fratelli, l'amore fraterno, questa relazione continua con il Padre. Non abbiamo bisogno di sforzarci. Forse ogni tanto è bene di pregare che Signore aprimi gli occhi per ciò che ho ricevuto affinché lo applichi di più. Mostrami di più concretamente. Io voglio glorificarti. Anche il desiderio di piacere al Padre è in noi. E da dove viene? Io questo desiderio da non credente non lo avevo, ma adesso ce l'ho. È la sua essenza, la sua natura. Io amo il Signore. Da dove proviene questo amore? Ubbidienza per amore. Il Signore non era un uomo senza volontà, ma era cosciente, un uomo libero, e da questo uomo libero, per amore, era ubbidiente al Padre. Ubbidienza senza amore è difficile. È sempre una situazione difficile. Ma prova, in un punto che per te è difficile, di aprirti al Padre in amore. Digli, Padre, io ti amo. Forse l'ubbidienza non funzionerà con un approccio simile. Toccherai due aspetti che sono contenuti nello Spirito, l'ubbidienza e l'amore. È come se invochi il Signore. Signore, ho bisogno di te. Ti applico. Ho bisogno di te, Signor Gesù. E subito ricevi una reazione dello Spirito. Loda il Signore. Il Signore era così glorioso nella sua vita, ma tutta questa gloria, se leggiamo i quattro Vangeli, e vi consiglio veramente di leggerli ripetutamente, tutti questi aspetti della sua vita umana ce li trasferisce, sono diventati la nostra proprietà. Poi la sua morte. Anche la sua morte è diventata la nostra proprietà. Vi posso solo dare qualche punto. Tutti gli aspetti meravigliosi della sua morte, ci manca il tempo di parlarne, di apprezzarli, di applicarli, di renderci conto di queste ricchezze. Il primo aspetto, l'abbiamo appena menzionato, è questa vita del frumento, di questo granello di frumento che produce molto frutto. Senza la sua morte e anche la sua risurrezione, nulla sarebbe penetrato nei nostri cuori senza morte e senza risurrezione. Lui ha prodotto della vita, persino diventato lo Spirito che dà la vita. E ogni volta che lo tocchiamo, ci porta della vita, produce vita. E lui è diventato lo Spirito che dà questa vita. E quale potenza ha la sua morte? Subito all'inizio di Atti, quando viene parlato di lui, questo primo aspetto viene sottolineato, il perdono dei peccati. è molto importante che la nostra vita vecchia viene lavata via e che viene tolta da noi in modo conscio, consapevole. Dobbiamo ovviamente attivamente lasciarla, di essere liberati dai peccati, dalla vecchia natura, dal peccato, dalla vita caduta. Nulla è più grande. Matteo 18. Vediamo il racconto. Vediamo il peccato di questo uomo ingiusto. Il Signore gli ha perdonato per grazia ogni cosa, questo servo ingiusto. E non possiamo neanche misurare quanta grazia era. E chi continua a non perdonare viene buttato nella prigione. È qualcosa veramente di brutto. Un altro aspetto è che lui ha distrutto il nemico, lo ha annichilito. Questo nemico che apparentemente ci prova a creare tanti problemi. Siamo un popolo liberati dal nemico, dalla potenza del nemico. Possiamo ordinargli al nemico di fuggire, di allontanarsi, e lui deve allontanarsi. Noi non vogliamo avere nulla a che fare con lui. E lui lo sa, è per questo che lui è pieno d'astuzia, cerca di ingannarci o di fare qualcosa per infilarsi nella nostra vita in qualche modo. Ma questa vita del Signore ci ammonisce, ci dice, attenzione, lì c'è il serpente. E allora possiamo reagire. Se no il nemico ci inganna. Il nemico è annichilito, in Ebrei 2,14. Non abbiamo nulla a che fare con lui. Lui è stato distrutto. Può gridare quanto vuole. Lui è un nemico vinto. Non mediante la nostra forza, noi applichiamo ciò che Dio ci ha dato. Abbiamo potenza di legare il nemico, autorità, piena autorità. Paolo dice in Galati 6, io sono crocifisso al mondo. Come può essere crocifisso all'uomo se non il Signore ha crocifisso l'uomo? Il mondo è stato creato mediante lui. Questo è ancora nell'eternità passata, ma è venuto da uomo. Come creatura su questa terra, come parte del mondo in certo senso, ma sempre pur essendo il figlio di Dio. E quando è morto sulla croce, tutto il mondo è stato crocifisso con lui. Anch'io. Io con lui. In Galati 2,20, Paolo dice, io sono crocifisso con Cristo. Tutti gli aspetti di questa croce potente. Nel momento nel quale applichiamo il fatto che Gesù è il crocifisso e se ci volgiamo a Lui come il crocifisso, non pensare è la croce o la mia croce, è sempre la croce del Signore, anche se parliamo dell'aspetto che noi dobbiamo portare la nostra croce, ma alla fine è la croce del Signore. Tu non puoi portare la tua croce, te lo dico, non farlo. Volgiti a Lui, al Signore, colui che ha portato la sua croce e con sé anche la tua croce, e allora riceverai la vittoria. Loda al Signore per la croce. Questa ricchezza inestimabile nella sua vita è nella sua vita, nella sua croce e nella sua risurrezione. Per me risurrezione è l'innalzamento, la morte e risurrezione. Tutti questi aspetti alla fine sono un'unità in una persona. Ci avvolgiamo a una persona e riceviamo questa ricchezza inestimabile. Ovviamente non tutta la ricchezza in una volta, e non possiamo descrivere questa ricchezza da soli, ma la riceviamo questa ricchezza dipendamente da quanto e di come ne abbiamo bisogno. Dobbiamo conoscerla per applicarla. Ed è questo, per questo è bene di parlarne, di parlare della sua morte efficace, di parlare della sua potenza della risurrezione. Tutto è in Lui. Tutto è per noi. Tutto è in noi per portare gloria al Padre. A Lui sia la gloria. Il Padre ha un piano eterno e Lui aspetta. Lui si aspetta che il suo proposito, quando ha chiamato me prima della fondazione del mondo, che questo piano venga portato al compimento con me. Se Paolo prega, quando Paolo esprime questo desiderio di esprimere il Padre, infatti parla solo ciò che il Padre vuole dire. Questo desiderio non è il desiderio di Paolo, ma del Padre, è una dichiarata volontà del Padre. Ci sono delle persone che hanno una volontà molto forte, ma usa questa volontà di conoscere questo Cristo. Cristo aspetta. Lui aspetta che noi usiamo la nostra volontà di conoscerlo. Parla della forza della risurrezione. Prima vuole avere la forza della risurrezione. Paolo vuole riconoscere la comunione delle sue sofferenze. Non è qualcosa di molto dolce, meraviglioso? A nessuno piace soffrire, ma c'è una sofferenza che è dolce, è la comunione, l'unità con le sue sofferenze. Di goderlo in queste sofferenze è il più grande godimento della nostra vita, di avere questa comunione con le sue sofferenze, di toccare il suo amore. E vi dico, e per questo mi consacro anche volentieri. Voglio conoscere questa comunione delle sue sofferenze. Ma vogliamo anche godere la forza della sua risurrezione. La risurrezione c'è sempre se prima eravamo sotto o nel momento nel quale siamo molto tristi. Io apprezzo talmente queste parole che il Signore ha parlato ai discepoli dopo la sua risurrezione. Li ho letti e riletti. la parola del risorto ai discepoli direttamente dopo la risurrezione. Chi era il primo al quale è apparso? Chi era? Maria Maddalena. Anch'io parlo di lei come discepolo. Lei lo era, lei era la prima alla quale il Signore è apparso. E soprattutto l'unica al quale è apparso tra risurrezione e ascensione. Se non fosse stata lei, che c'era un breve periodo dove il Signore ha aspettato che lui non è risorto e subito asceso, come forse sarebbe stato anche normale, ma lui ha atteso, aspettato. Lì c'era Maria e lui sapeva del suo amore verso di lui. Un amore di un uomo che è stata guarita da 7 demoni. Sai cosa lui dice a lei? Forse parole che a te non sembrano essere grandi parole. Lei stava lì alla tomba, guardato dentro, c'era un angelo. E l'angelo cosa dice? Perché piangi? Poi esce e c'è il Signore dietro di lei e lei pensa che fosse il giardiniere e il Signore dice: donna, perché piangi? Piangiamo in questo concetto di aver perso di qualcosa molto molto prezioso, e lei ha pensato di aver perso il suo caro Signore che è morto sulla croce. Dopo molte tribolazioni l'hanno appeso alla croce per molte ore dopo le quali è morto. Poi hanno anche portato via il corpo morto e lei ha cercato Gesù tra i morti. Lei ha notato, ha pianto così tanto, ha guardato il Signore, ma lei non l'ha riconosciuto, ha pensato che fosse il giardiniere, aveva avuto un velo davanti ai suoi occhi, fino a quando il Signore gli ha detto Maria, e poi lei ha visto, e ha capito, l'ha riconosciuto. Signore Gesù, anche noi siamo così. Il Signore sta accanto a noi, Lui è in noi, noi piangiamo, il risorto parla a noi e fino al momento che ci guarda direttamente dice: guardami, io sono qui, Cristo, il risorto, io non sono più tra i morti. È subito partita, ha smesso di piangere, è andato dai discepoli degli altri. La sera il Signore è apparso ai discepoli e stava tra di loro, i quali anche loro erano ancora scioccati. E apparentemente la parola di Maria Maddalena non ha ancora avuto un grande effetto in loro, erano ancora molto impauriti, e il Signore gli appare e dice: pace sia con voi. E lì i discepoli sono diventati allegri. Appena il Signore è apparso, la situazione cambia. Ha ripetuto: la pace sia con voi. E poi li manda e soffi il suo spirito in loro. Prendete lo Spirito Santo. L'ho già detto in Giovanni 14. Giovanni 14, 18. Non vi lascerò orfani, tornerò da voi. prima detto, lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà con voi. E in verità, il Signore stesso, come il risorto, come l'innalzato, si soffia in loro. E questo cambia completamente la situazione. Da lì in poi sono delle persone diverse. Il Signore continua ad apparire, non continuamente, ma ripetutamente, come il risorto. Persino mangiano con loro, parlano con Lui. Soprattutto Lui con loro, con Pietro, con Tommaso. A Tommaso dice: adesso credi. Beato colui che non vede, ma comunque crede. Lui adesso si aspetta fede dopo questa risurrezione. Si aspetta fede. La nostra fede è importante. È la chiave per ricevere lo Spirito, per incontrare il risorto. Come avete ricevuto lo Spirito? Mantenendo della legge o mediante l'ascoltare della fede? E il secondo, mediante l'ascoltare della fede. Io credo, io ascolto. E subito ho ricevuto lo Spirito. Se ne avessimo solo fede come un grano. È la fede che ci porta in avanti. Cioè, fede vuol dire confidiamo in Lui. Confidiamo in Lui senza limiti. La nostra fede nel Signore non ha limiti. Cioè, non vuol dire che adesso ci mettiamo una meta, tra certi cristiani succede, adesso preghiamo, non mangiamo niente, non beviamo e poi funzionerà di sicuro. Non parliamo di questo, di ricevere qualcosa di questo mondo. Certo, il Signore ci darà in abbondanza, ma si tratta prima di tutto di credere che il suo proposito verrà compiuto. Questo lo dobbiamo credere. Il Signore si aspetta amore e fede. Al lago di Tiberia, dove erano sviati i discepoli, Lui li segue e dice a Pietro: tu mi ami più di questi? Tu ami me più di loro? E Lui dice: da cibo al mio gregge. E Pietro dice a Giovanni e dice: cos'è con quello lì? Tu segui me. Non guardare a quello là. Non guardare a quello lì che forse a prima vista ha amato il Signore di più, che forse tu credi sa di più del Signore. Ma tu guarda al Signore. Ogni altra cosa è concorrenza al Signore. Non guardare gli uomini, non adorare la sapienza, la conoscenza degli uomini. Anche se un uomo è talmente impressionante, esercitati a guardare il Signore, a guardare solamente a Lui. Noi ci lasciamo sviare facilmente da uomini. Guardiamo a loro, persino li adoriamo. Amalo, credigli, seguilo. Due volte il Signore ha detto a Pietro, seguimi, tu segui me. Non essere sviato. Tu segui me. Questo l'ha detto quando ancora vissuto. Non essere sviato. Tu segui me. Non seguire i tuoi pensieri. Non molte altre cose di questo mondo, i tuoi concetti umani, ma tu devi seguire me. Oggi tra di noi c'è qualcuno che vuole seguire di nuovo il Signore, deve essere una decisione personale. Io voglio seguire Lui. Il Signore aspetta fino alla nostra consacrazione, al nostro ravvedimento, al nostro volgimento del cuore. Non serve a nulla di solo sapere. Il Signore vuole il nostro cuore. E so che abbiamo sentito molta parola in questi ultimi decenni. Abbiamo accumulato molta conoscenza. Ma il Signore vuole il nostro cuore, vuole guadagnare il nostro spirito. Lui ci chiama di seguire Lui. Se lui non ci può chiamare a seguirlo, non può edificare la sua chiesa. Ciò che non è lui non può essere chiesa. Lui è colui che edifica la chiesa. E lui è anche il contenuto della Chiesa. Ed è per questo che dobbiamo seguire lui. Lui ci chiama nella sua successione. Abbiamo letto molto in Efesini in questo ultimo periodo e anche in un'altra conferenza, anche nelle riunioni qui a Stoccarda. Efesini 1:19 e 20. E qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza? Questa potente efficacia della sua forza, egli l'ha mostrata in Cristo, quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nel cielo, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signoria e di ogni altro nome, che si nomina non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. Fino al 21. Ogni cosa egli ha posta sotto i suoi piedi e lo ha dato per capo supremo alla Chiesa, che è il corpo di Lui, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Se leggiamo questi versetti, il nostro cuore gioisce. Ci guardiamo e vediamo Cristo. Cristo tra di noi, in noi. Che è il corpo di Colui, di lui il compimento di colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Cos'è la Chiesa? Noi siamo la Chiesa. Siamo la Chiesa. E ogni Chiesa nel suo luogo. Cosa vuol dire? Solo voi siete la Chiesa? Non lo so, qui c'è scritto sì, capo supremo della Chiesa, noi lo applichiamo. Questo è un problema che molti cristiani non applicano, non apprezzano la parola. Signore, noi davanti a te siamo la Chiesa, come viene descritta qui in Efesini. Il Signore poi spargerà lo Spirito, perché è il suo proposito. Lui ha dato questo Cristo per questa Chiesa, certo per ciascuno di noi, ma la meta è la Chiesa.
Ein so herrliches Wort, so umfangreich, so gewaltig. Nehmen wir das doch in Anspruch, diesen Christus.
Dobbiamo prendere, applicare questo Cristo. Dobbiamo pretenderlo, veramente prenderlo. Noi crediamo con la stessa potenza con la quale Gesù è stato risvegliato dai morti. Non ci rendiamo neanche conto di ciò che opera mediante la nostra fede, la potenza con la quale Cristo è stato risorto. Avete già assistito a una tale risurrezione? Alcuni credono di sì, ma c'è una potenza che opera, una potenza che sveglia il Signore. L'ultimo nemico che viene vinto è la morte, ma Cristo ha superato la morte. Morte, dov'è? Leggiamolo assieme. Primo Corinzi 15.
Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Vers 55.
Primo Corinzi 15, versetto 55. O morte, dov'è la tua vittoria? O morte, dov'è il tuo dardo? Ora il dardo della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge. Ma ringraziato sia Dio che ci dà la vittoria per mezzo del nostro Signore Gesù Cristo. Questo è il nostro Cristo, che ha vissuto, che è stato crocifisso, che è risorto, che adesso è lo Spirito che dà la vita. E il prossimo atto, il prossimo passo è lo spargimento dello Spirito. A Pentecoste. E Cristo predica e lui dice a loro di ravvedersi e lui usa questa porta che Pietro gli dice. Possiamo leggere assieme in Atti 2. Atti 2, 38. Pietro da loro: ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Lode al Signore. Veramente una parola. Loro lo praticano nella fede e lo sperimentano subito. Chiunque lo pratica in fede si ravvede di confessare il peccato, lasciare il peccato, essere battezzato per il perdono dei peccati, riceverà il dono dello Spirito Santo. Ecco, funziona tuttora, anche nei giorni d'oggi. Non c'è una parola nella Bibbia che non abbia un'importanza oggi. Qui Pietro apre la porta, loro entrano e sperimentano tutto l'amore, tutto il piano di Dio in un batter d'occhio, in un, veramente in un batter d'occhio. Il Cristo vuole essere sperimentato. E poi inizierà la vita di chiesa. Pietro dice in versetto 33:
wovon wir alle Zeugen sind. Zeugen bis dahin 120.
Perché
waren da versammelt, dann lief etwas ab, was große Verwunderung auslöste. Und dann sagte er, nachdem er nun zur Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes vom Vater empfangen hat, andere Übersetzungen sagen, den verheißenen Heiligen Geist empfangen, nachdem er das also empfangen hat, hat er dies ausgegossen, was ihr hier seht und hört. Also es war etwas zu sehen und es war etwas
c'è qualcosa
zu
da vedere, ma c'è anche qualcosa da ascoltare.
Gibt's heute Morgen nichts zu sehen und zu hören?
Letto in questo passaggio dal Atti 2, 38 in poi.
Nicht zu sehen und nicht zu hören, viel zu wissen.
Non basta sapere molte cose, ma di non vedere o a sentire nulla. Io penso alle migliaia che adesso durante Pasqua vanno in una chiesa fisica e comunque è sempre la stessa cosa. Sì, credono, tra virgolette, alla risurrezione, la croce, risurrezione. Ma non ha un effetto. L'ho sperimentato anch'io stesso. Mi fa veramente male di vederlo. Che adesso dove lo Signore ha persino dato lo Spirito. Ma ciò che noi chiamiamo ravvedimento o perdono, o ricevere lo Spirito Santo, il Signore, non viene solo ignorato, ma persino attivamente lottato, o tenuto indietro. Loro si staccano da questa grande ricchezza del Signore. Ma noi che ne sappiamo dobbiamo applicarlo abbondantemente. Questi uomini erano così semplici. Hanno creduto, applicato, ricevuto e fatto. Punto. Il Signore ha continuato a agire. Ha avuto un tale effetto nei uomini, non possiamo neanche immaginarcelo. Versetto 42: ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli e della comunione fraterna. In 43: ognuno era preso da timore, cioè non solo gioia, ma anche timore. Paura dalla e pur nella presenza del Signore. E molti segni erano fatti dagli apostoli. Tutti quelli che credevano stavano assieme e avevano ogni cosa in comune. Vendevano le proprietà e i beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio. Rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme, con gioia e semplicità di cuore, lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Voglio solo farvi notare questo cambiamento. Ciascuno può, non voglio dire misurare, ma ma voglio dire ciò, lo Spirito è capace delle seguenti cose. È la natura dello Spirito Santo. Lui è capace di fare queste cose. Una persona a cui ho predicato il Vangelo, questa persona ha detto: ah, quanto sarebbe bello se questa atmosfera di Atti 2 sarebbe la nostra realtà. Quanto sarebbe bello di vivere Atti 2 di nuovo oggi nel 2017. Possiamo averlo? Possiamo. Sì, certo. Ma dobbiamo anche seguire il Signore. Lascia ogni altra cosa. Non essere sviato. Ho toccato una testimonianza ieri. Non dobbiamo lasciarci sviare. Anche su WhatsApp riceviamo molti messaggi, ma il messaggio migliore lo riceviamo nella parola. Tutti i siti internet ti possono dare molta conoscenza, possono darti, tra virgolette, nuove cose. Ma la vera novità sta scritta in questo libro che esiste da 2000 anni. Loda il Signore per questo. Fratelli, dobbiamo applicarlo. Voi giovani, notate come il Signore vuole unirvi? Se non fosse così, chiedete al Signore: dammelo nel mio cuore, affinché mi lascio unire con i giovani, anche con quei anziani, con i bambini, con tutti, perché a Lui sia la gloria in ogni età, in ogni generazione, dai secoli, ogni generazione deve lodarlo, glorificarlo. Questa è la gloria della Chiesa. Dobbiamo vedere, toccare. Il Signore è qui tra di noi. Cosa ci serve se preghiamo: Signore, sii il nostro ospite e benedici ciò che mangiamo, e poi l'ospite se ne va di nuovo? O noi lo accompagniamo fuori? È una preghiera nel tedesco tipica che si prega prima il pranzo. Ma noi vogliamo avere più del Signore, che rimanga in noi, essere trasformati nella Sua immagine. Questa è la Chiesa. Non che Lui sia il nostro ospite durante il pranzo e poi viviamo di nuovo la nostra vita distaccati da Lui. Avete notato che certe parole vengono menzionate più volte? Concordi, assidui. Rimanevano assieme, insieme, comunione fraterna, ogni cosa in comune, ogni giorno, concordi. All'epoca erano ancora nel Tempio, ma poco tempo dopo il Tempio ha perso ogni importanza. E qual era poi la casa di Dio? Era la Chiesa. Da casa in casa. Le persone hanno aperto la loro casa per questa comunione. Anche noi apriamo la nostra casa per invitarci, per pranzo, per cena. Ma prima di tutto li apriamo per comunione. Il cibo quasi è una cosa secondaria, anche se è bello. Rompevano il pane nelle case, andavano da casa a casa, prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. C'è anche questa purezza, la purezza del mio motivo, della mia idea. Forse viene parlato di qualcosa che l'altro mi ha fatto male 5 anni fa, di cui non si parla. Lo Spirito ha portato via ogni cosa che io avevo contro qualcun altro. questa prima ora che loro avevano all'epoca. E poco dopo, Pietro parla, dopo un po' di educazione dal padre, Pietro parla anche alle nazioni, a Cornelio. E lui predica che abbiamo il perdono dei peccati in Gesù Cristo. E cosa succede? E quando stava ancora parlando, lo Spirito scese su tutti quelli seduti sulla sedia. Sì, no, ma non si sono neanche ravveduti, prima devono essere battezzati. No, ma è diverso da questo concetto. Lo Spirito è meraviglioso. Stavano lì seduti, posso veramente immaginarlo? Hanno ascoltato ciò che Pietro stava dicendo e ogni parola l'hanno ricevuta e l'hanno creduta. Credo che quando ha parlato del perdono dei peccati hanno subito confessato: Signore, sì, perdonami i miei peccati. E il Signore ha semplicemente sparso. E Pietro ha dovuto aggiungere il battesimo dopo. Il grande problema erano i giudei, che non volevano che giudei e pagani mangiavano assieme. Ma il Signore l'ha fatto in modo sovrano. Il Signore ha posto le nazioni nel suo corpo. È così meraviglioso. Come il Signore l'ha pianificato sin dall'inizio, e adesso lo porta a compimento, lo fa. Posso semplicemente lodare. È così meraviglioso. Ed è lo stesso Spirito che noi oggi sperimentiamo. Non pensare, ah, quanto era bello all'epoca. No, adesso è l'oggi. Adesso è l'ultimo tempo, il tempo più importante. Signore Gesù, è importante di svegliarci dal sonno, di alzarci dalla morte e di toccare il Signore. Fratelli, questo è il Signore. Lui vuole la Chiesa. Adesso giudei e greci possono venire al Padre in uno spirito. Tutti. Tutte le mura sono state tirate giù. Mura. Dove sono le mura? Qui, nella mia testa, tirate giù. Ma in ogni partito le mura devono essere tirate giù. Se tu hai ancora tante mura, cosa posso fare io? Posso pregare per te, ma se tu non accetti e non li lasci tirare giù, ma il Signore ha tirato giù, già sulla croce, ha terminato ogni cosa. Giudeo, greco, schiavo, libero, ricco, giovani, anziani, tutto l'ha tolto. E li ha uniti in un solo corpo. Il corpo è la meta del Signore. E questo lo vediamo qui in Atti, molto chiaramente. E lui non cambierà il suo proposito. Ne parleremo ancora. Non cambierà il suo proposito fino al suo ritorno. La storia continua fino ad oggi. Non abbiamo il tempo di parlarne. Ci sarebbe ancora molto da dire. Ma vogliamo qui venire al termine e concludere con Efesini 2, 18. Leggiamolo assieme. Efesini 2, 18. No, leggiamo dal 18 al 22. Dobbiamo leggere tutto il passo. Tutta la ricchezza è nella parola. perché per mezzo di Lui gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. Così dunque non siete più né stranieri né ospiti, ma siete concittadini dei santi e membri della famiglia di Dio. Siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare, sulla quale l'edificio intero, ben collegato insieme, si va innalzando per essere un tempio santo nel Signore. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Chi sarà edificato? Noi. Noi. Tu e io. Tutti assieme. Insieme, insieme, insieme. Concordi. In un medesimo spirito. Questa è la testimonianza di Dio nella Chiesa. Questa era l'espressione di Dio nella Chiesa. Punto 1. Tutti erano concordi. Tutti erano concordi. E qual'altra cosa è stata sparsa mediante lo Spirito nei cuori? L'amore, come dice in Romani. Non dimenticate l'amore. Non solo alleluia, siamo nello Spirito. No, c'è anche l'amore verso il Signore e verso i Santi. Senza di ciò non c'è unità. L'amore. L'amore tra di noi, questo amore è aumentato negli ultimi anni. L'ho visto, l'ho notato, l'ho sperimentato, l'ho applicato anch'io, l'amore è aumentato. È un'opera dello Spirito. L'unità è aumentata. La comunione deve ancora aumentare. L'apprezzamento, il godimento della parola deve aumentare. Tutto deve aumentare, ovviamente. Se tu dici, ho bisogno di più fede, dico, amen. Sì, anch'io. Se tu dici, ho bisogno di più amore, io dico, amen, più amore. Non abbiamo mai abbastanza. Ma riceviamo, se preghiamo il Signore, Lui ci dà. Lui ci dà quello che abbiamo bisogno. E mediante Lui abbiamo anche l'accesso al Padre in un medesimo spirito. Se tutti noi, anche in due, tre, prendiamo questo accesso al Padre in un medesimo spirito, come facciamo a litigare? Non può essere. I figli non possono litigare se c'è il Padre. Non va. Non va. Il padre dirà, che cosa fai? Non vorrai mica litigare. Allora poi tutti si calmano. L'autorità del padre ha un'importante funzione. Spesso non ci rendiamo conto che il Signore è tra di noi. Che il Signore è il Signore e il Re dei Re. Persino il giudice di tutti. Lui è tra di noi. Dobbiamo rendercelo conto. Ma prendiamo questo accesso e spesso applichiamo troppo poco questo accesso e non abbastanza intensivamente. Nessuno deve essere povero nella Chiesa. Perché questo è il luogo dove il Signore mostra ogni suo aspetto della sua natura. È la Chiesa. La lunghezza, la larghezza, ogni singolo aspetto. Qui si può rivelare in abbondanza. Non seguire qualcun'altra cosa, qualche cosa spirituale. Non parliamo in lingue. Non siamo coloro che aspettano di portare una montagna da un luogo all'altro mediante la fede. Non vogliamo escludere nessuno, ma siamo la Chiesa del Signore. Abbiamo un solo capo. E siamo uno è il membro dell'altro. Abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Questa è veramente una visione. Se l'abbiamo visto, mai lasceremo questa mai dimenticheremo questa visione, anche quando abbiamo difficoltà. Se il Signore una volta mi ha detto, io voglio edificare la mia chiesa, e se io l'ho visto, può succedere quello che vuole. Ci sarà sempre qualcuno che cerca di dividerci, ma se io ho ricevuto questa rivelazione, io seguo la parola per l'edificazione della sua chiesa. La parola rimane. Perché in Apocalisse ci sono 7 chiese dove il Signore mostra, io ho un peso per tutti voi, e mostra un minimo di volontà di ravvederti, ci sarà salvezza. Basta un minimo, ci sarà ricostruzione, ci sarà gloria, glorificazione. Non essere sviati da uomini o situazioni, non essere sviati da questo proposito eterno. Il fratello ha ragione. Questo è il proposito di Dio. Qui Lui è all'opera. Siamo al centro del suo proposito. È proprio così. Dobbiamo vederlo. Quale altra cosa c'è da vedere se non Cristo e la Chiesa? Fratelli, e se prendiamo questo accesso, non siamo più ospiti, ma siamo concittadini. Se una volta hai preso questo accesso, sei diventato concittadino. Chiunque è presente qui, che ha ricevuto il Signore, non sentitevi come ospiti, ma siete membra della casa di Dio, di una famiglia. Siete uno con noi, nella realtà e nello spirito. E abbiamo questo atteggiamento, se il Signore ha accettato qualcuno, anche noi l'accetteremo. L'unica cosa che conta è se hai accettato il Signore. Allora sei il nostro fratello o la nostra sorella. Assieme veniamo al Padre. Nessuno si deve sentire come estraneo o ospite o non voglio. Trattalo davanti al Signore. Tu sei un membro della famiglia di Dio. Sei un membro completo della casa di Dio. Hai un valore, sei al 100%. Nessuno di più e nessuno di meno. Ci sono dei uomini che hanno un accesso speciale al Signore? Ciascuno lo ha. Ciascuno, ogni singolo uomo ha lo stesso accesso al Padre, al Signore. Qui non viene fatta differenza. Ci siamo avvicinati mediante il sangue di Cristo. Questo è il fatto centrale. Il sangue di Cristo. Questo sangue ci dà libero accesso. Sì, può succedere che uomini che erano membri della casa si allontanano. Diventano di nuovo un po' estranei. E fa attenzione a questo sviluppo. Se ci sono dei fratelli e sorelle che si allontanano, dobbiamo prendere di nuovo l'accesso al Signore. Il Signore ha aperto la via. Utilizzatela. Questa è la ricchezza inesauribile. Parlatene spesso e molto. Il Signore è andato avanti e fino ad oggi Lui continua a parlare alle sue chiese. E persino alla fine della Bibbia, negli ultimi versetti, non pensare che il Signore ha lasciato le chiese. In Apocalisse 22:16, io Gesù ho mandato il mio angelo per attestarvi queste cose in seno alle chiese. Io sono la radice e la discendenza di Davide, la lucente stella del mattino. Non vogliamo lasciarci prendere via la visione della Chiesa. Lui questo ce l'ha attestato per le Chiese. il Signore ci dia molta grazia. Amen.